come aprile, 80 anni di liberazione.
Buona giornata ascoltatrici e ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di A come aprile, quest'oggi condotta da Massimo Alberti. Trasmissione che vi porta verso il 25 aprile 2025, ovvero l'80° anniversario della liberazione, raccontandovi la storia di allora e di legami con quella di oggi. Inizieremo ad introdurre un tema che svilupperemo anche poi nelle prossime puntate, quello del lavoro, del rapporto con il regime di allora, ma anche come il movimento dei lavoratori è stato fondamentale nella liberazione, anche nel dopoguerra, per portare ad un paese più democratico. Come ogni giorno però iniziamo con farvi sentire la voce di chi la resistenza l'ha fatta in prima persona. In particolare oggi l'intervista che Lorenza Ghidini ha fatto a Giovanni Marzona, classe 1928, nome di battaglia Alfa, nella brigata Osoppo in Friuli. La sua storia la trovate nel libro Il partigiano Alfa racconta, ma anche nella raccolta Noi partigiani. Giovanni Marzona ci racconta della lotta contro il nazifascismo e contro i cosacchi e le razzie che facevano in Friuli da alleati dei tedeschi. E questa è appunto la sua voce, il suo racconto.
Allora, io ero un giovane partigiano, avevo 17 anni, no? Quando al 25 aprile. Io avevo fatto il partigiano invece non nella Garibaldi, ma nella brigata Osoppo Friuli. Pertanto era un reparto in cui c'era meno politica che non nei garibaldini o giustizia e libertà. Il nostro motto era combattiamo per il nostro focolaio. Dietro il fazzoletto noi avevamo scritto in friulano pal nestri fogolar. Pertanto eravamo, non dico apolitici per carità, perché sarebbe una parola fasulla, però combattavamo nel senso di essere liberi, nel senso che basta guerra. Cioè nella zona in cui abitavo io, sono nato io, sono cresciuto, era una zona di emigranti, erano tutta gente che andava a lavorare. Non c'è mai stata ricchezza, c'è stata solo povertà. E pertanto tutti sapevamo che quando non c'è niente, non c'è niente. Cioè meno di niente, non c'è niente. No? Pertanto eravamo già quasi abituati a questa vita di restrizioni. No? Però per esempio io sono stato un ragazzo di quelli che ha sofferto sempre le cose del fascismo. Cioè per esempio, vabbè, lei vorrebbe sapere il 25 aprile, comunque gli dico perché. Là c'era questa cosa. Noi il 25 aprile ci siamo trovati in montagna, che noi il 25 aprile è venuto l'11-12 di maggio.
In montagna dove?
In montagna in Carnia. In Carnia era la zona, sa che è stata la zona libera più lunga della liberazione, no? Noi avevamo fatto il governo in Carnia, che è durato poi poco tempo, è durato dal 26 di settembre fino al 10 ottobre circa. Poi sono arrivati, come in tutta Italia, nel nord Italia, sono arrivati i grandi rastrellamenti, volevano liberare i confini, le strade libere per la ritirata. Allora non è che gli interessava i partigiani, interessava perché i partigiani occupavano delle cose strategiche per poter scappare, andare. La nostra zona era occupata a partire dal 10 di ottobre, 12-13 di ottobre, così del 44, era stata invasa dai cosacchi, che era come dire, non erano russi bianchi, erano i cosacchi. I cosacchi sono un esercito, non è una nazione. Noi avevamo i cosacchi che potevano essere, non so, tanto ucraini che bielorussi, che potevano essere anche mongoli e via andare. La nostra liberazione è stata di questi. Abbiamo dovuto liberarci di questi che in poche parole avevano occupato le nostre case. Quando questi sono arrivati in Carnia, per esempio io ero partigiano, ma mia mamma e mio papà hanno sofferto tanto perché erano due persone già anziane. E loro, gente cattiva, hanno buttato fuori di casa, dal letto, diciamo, mia mamma e mio papà, e sono andati dentro a dormire con gli stivali. Per la gente che di loro hanno solo la pulizia, è stata una cosa grave, no? Una cosa grave come quello di avergli tolto l'anello del matrimonio quando loro alla patria. Cioè, ecco, io sono andato partigiano per tutte queste cose, per tutto specie di discriminazioni che c'erano fra il figlio del fascista e il povero Cristo. Ecco, io ero un povero Cristo che comunque sono andato all'inizio, quando è stato, non so, facciamo verso il mese di ottobre, novembre del 43, a portare i vestiti, poi portavano a mangiare, poi avevo i collegamenti con questi partigiani, con questi che non erano partigiani. Allora erano chiamati banditi, no? I partigiani non erano organizzati e stavano lì sulle montagne perché erano tranquilli tutti, insomma. Al mio 25 aprile io mi sono trovato in montagna, e mi ricordo benissimo il 25 che noi eravamo abbastanza collegati. La radio dice, beh, arriva la liberazione, tutti i giorni aspettavamo la liberazione.
Quindi lei il 25 aprile o il 26 per radio ha saputo che Mirano si era liberata?
Mirano era liberata e che comunque gli inglesi e gli americani stavano venendo piano piano verso Bologna, venivano su. Il 10 maggio ho sentito dei rumori di forti e stavano arrivando gli inglesi con i carri armati, ho visto la stella di colore diverso. Mi ricordo benissimo che avevo un fucile mitragliatore per attaccare se qualcuno veniva per difendere queste cose, come facevano i partigiani. Ho lasciato lì il fucile, che sarà ancora là, e sono sceso giù verso la strada in cui stavano arrivando. Prima cosa che ho fatto, sono corso a casa. Ho camminato, non so, quelle 3-4 ore e sono andato a abbracciare i miei genitori.
Il racconto è la voce di Giovanni Marzona, nome di battaglia Alfa nella Brigata Osoppo. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Manfredi Alberti, ricercatore di storia del pensiero economico al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo, che ci viene in aiuto con l'oggetto del suo studio e due libri che ha scritto, Il lavoro in Italia, un profilo storico dall'Unità oggi, edito da Carocci, e Senza lavoro, la disoccupazione in Italia dall'Unità a oggi, edito da La Terza. Buongiorno professor Alberti, grazie.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Come dicevo nel presentare la trasmissione di oggi, con lei iniziamo ad introdurre un tema che poi svilupperemo anche nelle prossime puntate, il ruolo del movimento sindacale, quello dei lavoratori durante il fascismo e anche dopo. E volevo iniziare con lei da una questione che è relativa alla nascita del fascismo, che arriva anche come risposta al protagonismo dei lavoratori nelle due guerre. In che situazione economica in quegli anni?
Sì, il fascismo nasce come movimento politico anche in reazione al protagonismo che i lavoratori avevano espresso nel primo dopoguerra. E un dopoguerra difficile dal punto di vista economico, che diciamo fu caratterizzato dal problema della riconversione industriale, del ritorno dal fronte dei soldati, dal tema della disoccupazione e anche diciamo dal fatto che la classe operaia, rimanendo diciamo nel campo dell'industria, si era numericamente accresciute, quindi aveva anche acquisito una forza numerica maggiore e quindi diciamo gli anni del dopoguerra sono caratterizzati da una conflittualità in ascesa, da un protagonismo che era anche diciamo testimoniato dall'aumento delle iscrizioni al Partito Socialista, alla Confederazione Generale del Lavoro. Ed è in questo quadro che gli ultimi governi liberali concedono anche ai lavoratori qualcosa che di nuovo, come alcune riforme che ampliavano il welfare, che introducevano la previdenza obbligatoria, vengono siglati degli accordi per la giornata di 8 ore. Ecco, nelle campagne nel frattempo i contadini si mobilitano e ci sono anche dei fenomeni di occupazione delle terre. E come ben sappiamo, poi tra il 19 e il 20 nelle grandi città industriali si sviluppa quel biennio rosso, dentro cui si colloca anche la nascita del movimento comunista, che poi darà luogo alla nascita vera e propria del Partito Comunista nel 21, e un fermento che mette paura, ecco, alle classi proprietarie, da cui si spiega poi il sostegno di una parte della borghesia, di una parte anche del ceto politico liberale al movimento fascista, che inizialmente è anche diciamo piccolo dal punto di vista dei consensi elettorali, ma che poi diciamo riceverà un sostegno trasversale da una parte importante delle classi dirigenti italiane.
Ecco, uno dei passaggi fondamentali del fascismo è in qualche modo la disarticolazione del movimento sindacale attraverso la creazione poi delle corporazioni. Questo però non farà venire meno il ruolo del sindacato e il ruolo dei lavoratori in quella che poi sarà la storia che porterà alla liberazione.
Inizialmente il fascismo dal 25 in poi, diciamo, da quando vengono meno le libertà politiche, mette in campo un sistema corporativo che è caratterizzato dalla presenza di un unico sindacato, la Confederazione delle Corporazioni Fasciste, a cui veniva assegnato il monopolio della rappresentanza dei lavoratori, e quindi diciamo dall'altra parte diciamo veniva mantenuta la funzione di Confindustria come rappresentanza degli imprenditori. Ecco, in questo quadro naturalmente le decisioni che riguardavano i lavoratori erano tendenzialmente imposte dall'alto, anche se il sindacato fascista in diversi momenti cerca poi, senza riuscirci sostanzialmente, a dare voce anche alle istanze dei lavoratori. Faccio solo un esempio: negli anni 20 viene sperimentata in Italia la razionalizzazione produttiva ispirata al modello industriale americano, ecco, con la catena di montaggio, la definizione di tempi di lavoro standardizzati. Ecco, questa novità incontra alcune resistenze da parte dei lavoratori e anche dello stesso sindacato fascista, però sostanzialmente diciamo, gli spazi di discussione di autonomia erano azzerati. E quindi diciamo, durante gli anni del regime noi abbiamo anche dei fenomeni di protesta, per esempio a ridosso della crisi economica che scoppia negli Stati Uniti nel 29 e poi dilaga anche in Italia, ma bisogna aspettare naturalmente la crisi del regime per vedere diciamo la rinascita di un movimento dei lavoratori più forte, che poi riesce a un certo punto, caduto il regime, anche a imprimere una svolta politica alla storia italiana. Quindi diciamo questo cambiamento si consuma diciamo tra i scioperi del marzo del 43, che segnano un'inversione di tendenza, nel senso che testimoniano un nuovo protagonismo della classe operaia, anche non soltanto su temi diciamo di rivendicazione economica, ma anche diciamo con una curvatura politica ben chiara, che poi diciamo diventerà più esplicita, più alla luce del sole, con la caduta del fascismo, con la formazione del governo Badoglio e diciamo il riemergere delle forze sindacali e politiche socialiste, cattoliche e anche comuniste naturalmente. Nel 1944 nasce la CGIL unitaria, che avrà naturalmente un ruolo importante anche nel movimento resistenziale, fino poi ad arrivare ovviamente alla fine della guerra.
Mi ha stimolato una domanda, che una riflessione che ci riporta in qualche modo anche all'oggi, e qui le chiedo una risposta molto breve perché abbiamo ancora poco meno di un paio di minuti. Oggi i movimenti di estrema destra prosperano in qualche modo anche sulle macerie di quella crisi che il liberismo ha lasciato, così come l'impoverimento. In qualche modo invece lei ci ha raccontato che il fascismo nasceva come reazione al protagonismo del movimento dei lavoratori, ma trovava consenso proprio anche nelle fasce sociali di lavoratori più impoverite, tra i disoccupati.
E il fascismo, dice la...
Sì, certo.
Sì, diciamo, è difficile dare una risposta univoca, ecco, perché sicuramente, diciamo, anche nella fase iniziale della nascita del fascismo, del protagonismo dei lavoratori, parliamo di diciamo, mobilitazioni che non coinvolgevano mai la totalità dei lavoratori, quindi sicuramente soprattutto nel mondo della piccola impresa, dell'artigianato, del piccolo ceto medio, diciamo così, ecco, il fascismo all'inizio ebbe anche un certo consenso rispetto al tema del salario, perché non dimentichiamoci che il dopoguerra fu un periodo di alta inflazione, quindi mentre i lavoratori sindacalizzati, organizzati, riuscirono a strappare, almeno fino all'arrivo del fascismo, degli importanti aumenti salariali, il ceto medio, i lavoratori a reddito fisso videro una forte riduzione del potere d'acquisto. Quindi quel tipo di ceto, di classe sociale, tendenzialmente più benevolo verso le promesse del fascismo.
E va, però, in qualche difficile... modo a incrementarne il consenso. Poi, appunto, come diceva, è difficile dare una chiave di lettura univoca su questo. Manfredi Alberti, la ringrazio moltissimo per essere stato ospite oggi a Come Aprile di quest'oggi. A risentirci, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Segnalo ancora i due libri per chi volesse approfondire: Il lavoro in Italia, un profilo storico dall'unità a oggi, e Senza lavoro, la disoccupazione in Italia dall'unità a oggi. A Come Aprile di oggi si chiude con le canzoni che la radio passava in quegli anni, raccontate da Marcello Lorrai, da Massimo Alberti. Buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
Negli anni della guerra non manca chi ribattezza l'EIAR, ente italiano audizioni radiofoniche, ente italiano audizioni Rabagliati. Il fenomeno Rabagliati è strettamente intrecciato con la radio, anche in un fitto gioco di rimbalzi tra radio e repertorio. Uno dei primi grandi successi di Rabagliati è Ba baciami piccina, che compare nel film del 40 Una famiglia impossibile, in cui una ragazza è innamorata di una star della radio, appunto Rabagliati. Rabagliati è il più popolare tra i cantanti che interpretano Abbassa la tua radio per favore, sempre del 40, oggetto delle preoccupazioni della censura che sospetta vi si possa vedere un'allusione all'ascolto clandestino di Radio Londra. E Rabagliati è uno degli artisti citati, assieme tra gli altri al Trio Lescano, nello scherzoso Quando la radio, sempre del 40, un successo che lui stesso interpreta. Baldanzosamente, ironicamente autoreferenziale, quando canta Rabagliati, nel 41 è la sigla di Canta Rabagliati, programma settimanale dell'EIAR di cui Rabagliati è protagonista. Probabilmente né fascista né antifascista, in ogni caso Rabagliati non prende la tessera del partito, cosa che non turba l'EIAR, che gli fa punti d'oro e che passa sopra sia ai suoi trascorsi oltre Atlantico, sia alla sua impronta di cantante all'americana. Non così Mussolini. Uscite nel 1946, redatte, pare, con il fattivo intervento di Montanelli o di Longanesi o di Steno, le memorie di Quinto Navarra, cameriere personale del Duce, riferiscono di un diverbio tra Mussolini e la Petacci. Lei lo sta aspettando e, per ingannare l'attesa, mette sul grammofono un disco di Rabagliati. Sopraggiunto, il Duce scaraventa il 78 giri per terra urlando: «Mi hanno detto che questo Rabagliati è stato in America, che ci torni! In Italia possiamo benissimo fare a meno di Rabagliati e di Toscanini!»
Thank you. la 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 la. Spesso bastano poche sillabe per esprimerti quello che dice il cuore, 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 quando vedo te. E nell'estasi di una musica io ti mormorò, trepido, senti il cuor, 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 quello che ti dice. Trema le mie labbra allor, parlano d'amor. Va, va, bacini vicina con la bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità, ta 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 ta. Tu sei birichina, ma sei ta, tanto deliziosa ciò che tin tin ti interessa, che cos'è? Tere te 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 te. E via va, via bu, e sillaba con me. Via be, via bo, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Va, va, baciami vicina con la bocca, bocca piccolina, dammi tan, tan, tanti baci in quantità, ta 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 ta.